Rispetto a, appunto, alla mediazione dei conflitti, no? Che è un po' appunto, la caratteristica centrale che abbiamo accennato varie volte, nel senso che è proprio il nucleo della differenza tra un sistema di giustizia, per come lo conosciamo noi, quello dello Stato-nazione, e invece un qualcosa di non separato dalla società, appunto il perno di tutto questo è proprio, diciamo, l'auto-organizzazione territoriale nei quartieri e nei villaggi. Nei villaggi, vabbè, un po' più semplice anche da immaginare, nelle città un po' più grandi, si basa appunto il protagonismo nei quartieri. L'esempio che facevamo l'altra volta era di appunto questa Casa del Popolo, cioè c'è una rete di cinghie, di trasmissioni di quelle che sono le decisioni da un lato e la comunicazione dei problemi, dei conflitti dall'altro, che appunto parte dal nucleo più piccolo, che può essere quello di, diciamo, un isolato, no? Un gruppo di case, fino ad arrivare poi al quartiere, alla zona e poi all'intera città. Questo a tutti i livelli e per tutti i livelli. Faccio un
Un
esempio.
iperfederalismo, se vogliamo, una parcellizzazione in cellule di auto-organizzazione che cresce di dimensione progressivamente.
Sì, sia su base territoriale sia su anche base, non lo so, faccio un esempio delle donne, no? Questo in tutti gli ambiti, c'è per ogni organizzazione di cui abbiamo parlato, per ogni gruppo, per ogni milizia, le donne hanno la loro milizia autonoma, il loro collettivo autonomo, il loro gruppo autonomo, poi chiaramente c'è il momento di confronto, di discussione misto, però ad esempio, non so, nel quartiere, oltre alla Casa del Popolo, quindi su base territoriale, mista e via dicendo, c'è il gruppo di donne in cui le donne si trovano, si confrontano, parlano dei vari problemi e tra questi ci possono essere appunto situazioni conflittuali, dalle più gravi, come può essere una violenza, uno stupro, fino a conflitti più, insomma, più quotidiani e di minore gravità. Da lì questi conflitti si affrontano ad un primo livello, quindi nel quartiere, nell'assemblea con tutte le famiglie del quartiere. Se non vengono risolti, vengono in qualche modo demandati al livello più ampio territorialmente, quindi può essere, non so, tra virgolette, quello che potremmo chiamare circoscrizione qui da noi, fino ad arrivare al comune, fino ad arrivare. E dipende appunto per i problemi di giustizia, ci saranno poi, per i problemi che non si riescono a risolvere, delle persone, dei compagni, un collettivo, un consiglio, che si occupa appunto di risolvere problemi più gravi. Questo, diciamo, la partecipazione a questo tipo di consiglio, chiamiamolo così, avviene su base di esperienza, di autorevolezza, tra virgolette, non di autorità o di carriera, lì è proprio il nocciolo, no? Della separazione. Cioè c'è chiaramente, per ragioni organizzative, anche una divisione dei compiti a seconda di quelle che sono le esperienze, le capacità e via dicendo, ma non c'è quella separazione dell'organo. Del potere, quindi un potere che si autonomizza e che decide lui quali sono i problemi, quali sono le regole, quali sono le soluzioni per risolverlo. E questo, appunto, diciamo, le cinghie di trasmissione sono un po' queste, no? Quello che garantisce, diciamo, la non autonomizzazione del potere, è proprio questa struttura, come dicevi tu, di federale all'estremo, no? Fino al gruppo di case, come nucleo più basso, al collettivo di donne, di giovani e via dicendo.
Sì, quello che in sintesi può essere rilevato come un elemento interessante e in forte contrapposizione rispetto a quanto possiamo osservare nel nostro contesto, di quotidianità, di interfaccia con la repressione nelle sue diverse forme, repressione che poi per molti al di fuori della nostra nicchia critica viene percepita anche come tutela dei propri interessi personali, della propria incolumità e via dicendo. Il fatto che i problemi si cerchi innanzitutto di risolverli all'interno di un contesto di prossimità relazionale, perché si pensa, e correggimi se sbaglio, che un problema abbia maggiore possibilità, un problema, un conflitto, diciamo, una contraddizione anche che si sviluppa rispetto a una prospettiva, a una volontà, a una progettualità, sia più semplice da risolvere in un contesto di prossimità, in un contesto che conosce direttamente la questione, gli attori messi in gioco, i problemi che li attraversano, rispetto a che demandarlo immediatamente a un'entità distante come può essere lo Stato. Quindi a prescindere dal discorso della delega, in cui sono gli stessi partecipanti alla vita attraversata da quel conflitto, da quel agito considerato come estraneo o sgradevole, sono coinvolti, c'è appunto una maggiore attenzione anche al non delegare, al non distanziare dal problema la sua soluzione. Questo mi sembra appunto in forte contrapposizione, può essere uno di quegli elementi più interessanti da segnalare, ecco.
Sì, oltre a questo c'è da aggiungere quello che diciamo un po' prima, no? L'ottica del lungo periodo che contraddistingue tutta la prospettiva. È qualcosa che, come dicevo, noi facciamo un po' fatica anche solo a concepire, no? Perché abbiamo un po' l'idea che quello che facciamo deve avere in qualche modo un risultato immediato, visibile, appagante anche dal punto di vista individuale o comunque qualcosa di immediato. Il discorso che c'è lì è comunque tutto questo tipo di organizzazione e anche il modo, le forme in cui viene fatta, e non sono che dei passaggi. Anche prima ci si riferiva al discorso della proprietà privata, no? Chiaramente parlando con i compagni, con le persone più possono essere più vicine a noi, che sono attive lì, l'obiettivo è quello, come diciamo prima, dell'abolizione, l'obiettivo finale dell'abolizione del denaro, della proprietà e via dicendo. Le forme, anche, cioè diciamo la formalizzazione anche su carta di quello che è l'esperienza del Rojava, è chiaramente qualcosa di una sorta di qualcosa di compromissorio con tutte le forze della società che ci sono, nel senso anche questo discorso sulla proprietà, sul denaro, deve essere qualcosa di costruito nella relazione e alla fine promosso dalla stessa società, altrimenti se diventa qualcosa di imposto dall'esterno, da chi pensa di avere la più consapevolezza, più coscienza degli altri, si ritorna a insomma quelle caratteristiche di autoritarismo che hanno decretato poi il fallimento di tanti esperimenti rivoluzionari precedenti. Quindi tante cose anche nella valutazione di qual è la situazione in Rojava, come spesso accade, no? Nei vari movimenti rivoluzionari, nei vari momenti di conflitto, di scontro, non si può avere tanto da quelle che sono le sue espressioni scritte o da quelli che possono essere i comunicati o le prese di posizioni o questo tipo di espressione formalizzato, ma da quello che accade sul terreno, che è appunto quartiere per quartiere, zona per zona, un tentativo costante, quotidiano, di costruire un processo, cioè di partecipare a questo processo rivoluzionario, di modificarlo in corso d'opera e appunto pensare di comprenderlo da quello che sono alcune formalizzazioni che sono il frutto chiaramente di un compromesso con altre forze politiche, altri partiti, altre espressioni della società, è sicuramente fuorviante.
Sì, quindi se vogliamo sintetizzare anche per chiudere questa parte e passare a quella successiva, visto che hai citato poi questa carta del contratto sociale del Rojava, che poi è uno degli elementi che hanno suscitato più critiche in ambito libertario rispetto all'esperienza rivoluzionaria del Rojava, che ti chiederò poi di spiegare successivamente. Se vogliamo semplicemente sintetizzare la componente inerente il modello di gestione dei conflitti, modello che non possiamo quindi più definire giuridico-sanzionatorio, in quanto vengono a sparire gli elementi che afferiscono a questi due significanti. Se vogliamo confrontare analogicamente quel modello rispetto al nostro, da un lato c'è rispetto al nostro sorvegliare e punire, sorvegliare, giudicare e punire, c'è un conoscere, comprendere, e comprendere nella sua accezione, nel suo significato più ampio, nel senso comprendere sia in termini interpretativi sia in termini spaziali, fisici, abbracciare, ecco, comprendere, riportare al proprio interno e quindi poi trasformare e trasformarsi, e dall'altro appunto quello che si diceva prima, una non delega o quantomeno una sottrazione il più possibile intensa di delega, è un incremento della prossimità nella gestione dei conflitti. Detto ciò, appunto, per arrivare alla conclusione, come accennavo prima, c'è uno degli elementi di maggior interesse critico, di attacco anche se vogliamo, all'esperienza del Rojava da diverse componenti in giro per l'Europa, della critica radicale, libertaria, comunista libertaria, anarchica e via dicendo, a questa esperienza, deriva proprio dalla sua dalla fissazione di alcuni punti in questa carta del contratto sociale del Rojava, che potete trovare su internet e consultare tradotta in italiano. E appunto ti chiederei di spiegarci un po' che cos'è e come si sovrappone poi alla realtà effettiva di quel territorio, di quelle esperienze, di quelle comunità umane.
Ma è un po' quello che dicevo prima, nel senso che il un po' come sempre è impossibile comprendere un movimento e la profondità e le dinamiche di un movimento a partire da quelle che sono le sue espressioni formali o teoriche, o ancor meno insomma da le carte, cioè sarebbe un po' come pensare di comprendere la resistenza, che cos'è stato il movimento partigiano in Italia, a partire da leggendo la Costituzione italiana, no? E chiaramente quello è il frutto di tutti i compromessi che in questo percorso a cui accennavamo, questo percorso graduale di cambiamento e di trasformazione, hanno determinato, no? Ciò non toglie appunto quali sono invece le dinamiche sul terreno, che sono, facendo un esempio, adesso prima abbiamo parlato della giustizia, si può fare rispetto all'economia, si parlava della proprietà privata, no? Il tentativo, per esempio nel quartiere, quel quartiere di cui dicevamo, no? Di un gruppo di 30 case, o adesso non mi ricordo, mi sembra un 300 famiglie, l'esperimento è stato quello di costituire delle cooperative di produzione che impiegano insomma nel totale del quartiere una trentina, una quarantina di persone, una cinquantina di persone, cooperative appunto gestite collettivamente, una produce cavi elettrici, le altre due producono cose da mangiare, poi c'è il generatore un grande gruppo elettrogeno di quartiere che viene gestito collettivamente, e in questo modo è un tentativo di dare insomma, la possibilità di vivere, di sopravvivere. Ricordiamoci sempre che insomma, la gran parte sono città bombardate che stanno ricostruendo tutto a partire da zero, quindi insomma, non dimentichiamoci mai neanche questo. Quindi la prima esigenza è chiaramente quella di rispondere ai bisogni immediati di sopravvivenza, perché poi uno può fare tutti i discorsi più radicali che vuole, ma se in quei momenti lì non hai i forni che fanno il pane, non hai il gruppo elettrogeno che dà l'elettricità o le bombole del gas, insomma la direzione che prenderà il processo su quel territorio la deciderà chi ha in mano quelle cose e come vengono gestite quelle cose, non chi ha le idee più radicali. E sicuramente questo è un processo sul territorio che al momento non mette in discussione radicalmente la proprietà privata, nel senso che nelle enunciazioni teoriche, programmatiche, non c'è il mettere davanti l'obiettivo dell'abolizione della proprietà privata, l'abolizione delle classi, dello Stato, cioè non ci sono questi paroloni che sono quelli che poi piacciono tanto alle sinistre radicali e rivoluzionarie in Europa, ma c'è nei fatti la costruzione di un percorso che tende a quello, un percorso che ha tutte le sue difficoltà perché è una pratica popolare. Quindi si fa insieme a tutta la popolazione di quel territorio con tutte le difficoltà, le differenze, la pluralità di approcci, di storie politiche, culturali, linguistiche, religiose che ci sono. L'alternativa, io adesso non è che voglio insomma, fare più di tanto, cioè dire che questo è l'unico sistema. In un territorio come quello, in un momento come quello, l'alternativa non mi sembra molto praticabile, ovvero imporre, cioè l'alternativa sarebbe quella di imporre l'abolizione della proprietà privata da un giorno all'altro, con tutte le conseguenze che sappiamo, oppure ridursi appunto in qualche modo a un'impotenza pratica in nome di principi ideali che non possono essere immediatamente concretizzati.
Sì, un po' come il discorso delle critiche che erano arrivate in radio la scorsa volta che ci siamo incontrati a parlarne tra ateismo ed ecumenismo, una scelta rivoluzionaria anti-autoritaria, come mi sembra provi a essere questa, almeno in molte delle sue manifestazioni, se andasse a proporre o imporre mano armata l'ateismo, probabilmente in un contesto del genere. Non troverebbe terreno fertile, mentre invece un approccio trasformativo, inclusivo che vada a ripulire poi gli aspetti più nocivi, quantomeno, dei culti religiosi, può essere forse una strada, appunto, soprattutto osservandola sul lungo termine, una trasformazione non immediata più interessante. L'altro punto che mi ha suggerito quanto dicevi tu è che probabilmente il fatto che siano state incluse in questa carta la libertà, che appunto, come dicevi tu, è un compromesso poi tra più anime di questa esperienza, di questa sperimentazione, può essere più nell'immediato calzante su un contesto come quello, la sottrazione della pena di morte, l'introduzione della libertà di culto, di espressione, eccetera, rispetto che l'annunciare la sottrazione del denaro, della proprietà privata, anche perché sono probabilmente questioni meno stringenti in un contesto in cui il conflitto sociale si sviluppa attorno a parole d'ordine diverse. C'è cioè una società fondamentalmente precapitalista, se vogliamo, per molti aspetti, parlare del conflitto sociale con gli strumenti teorici di cui ci siamo dotati noi, e ce ne siamo dotati da 200 anni in un contesto, se vogliamo, anche da noi progressivamente obsolescente, ma in termini di recrudescenza e di accentuazione, se vogliamo, rispetto al contesto industriale, ma comunque alcuni dei nostri strumenti teorici derivano da quel contesto, applicarli forzatamente su un contesto rurale è una forzatura probabilmente anche abbastanza inutile rispetto all'affrontare quelli che sono i problemi stringenti di una comunità fondata su clan, tribù, famiglie, eccetera, rispetto che non tra stratificazioni di classe.
Sì, sono d'accordo. L'esempio che facevamo prima della comunità di Yesidi, che appunto era fino a pochi anni fa una comunità molto chiusa, inavvicinabile, patriarcale, e si è riusciti ad aprirla a un processo trasformativo con appunto oggi una presenza per esempio delle donne con le loro milizie di autodifesa armate, con un ruolo nella società enorme rispetto a prima, è qualcosa che non si sarebbe mai raggiunto se l'atteggiamento fosse stato quello di dire boh, questi qua sono dei fanatici bigotti ortodossi, possono insomma morire nella loro ortodossia, chi se ne frega.
Anzi, in termini di economie militari probabilmente sarebbe convenuto a questo punto farli massacrare dall'ISIS e poi avere un terreno.
Sicuramente quello a cui abbiamo assistito è fondamentalmente dei musulmani, perché insomma i curdi che sono andati a combattere ISIS sono tendenzialmente musulmani sunniti, che sono andati a combattere degli altri musulmani sunniti per difendere gente comunque di un'altra religione, ma questo proprio per l'importanza di mantenere il Medio Oriente come una crocevia di esperienze, di religioni, di credi, di culture, lingue diverse, proprio la difesa di questa ricchezza è proprio nell'impostazione di fondo, no, dell'idea del confederalismo democratico e dell'idea appunto di fondare un processo in continuo confronto e trasformazione di questo tipo. E quello che posso dire insomma, anche in conclusione, che la cosa sorprendente anche a mio avviso è che questa cosa sta funzionando pur con tutte le difficoltà, pur con tutti i limiti, pur dicendo chiaramente che questo non è il sol dell'avvenire realizzato, o il comunismo libertario, o la rivoluzione finita, ma probabilmente la rivoluzione è proprio questo, no? Non è un qualcosa che arriverà a un certo punto, chissà come, chissà quando, e buona lei. La rivoluzione probabilmente è proprio questo tipo di processo qua, cioè lo sgretolamento di un certo tipo di civiltà e sulle sue macerie la costruzione di altre forme di convivenza, di altre forme di decisionali, di rapporti, e sono processi che probabilmente richiederanno secoli. Lì c'è questa consapevolezza della profondità di questo esperimento, di quello che si mette in discussione e anche di quello che della radicalità, della differenza di quello che si va a costruire, e la consapevolezza quindi anche della durata di questo esperimento, che non è qualcosa che il singolo individuo, il singolo gruppo deve aspettarsi di vedere realizzato domani o dopodomani o fra 10 o 20 anni, ma è un processo nel quale ognuno si inserisce, dà il suo contributo, e la rivoluzione è proprio questo, questa partecipazione, cioè non è qualcosa da venire, ma è lo stesso processo in corso.
Ti leggo rapidamente due domande prima di passare all'argomento successivo. La prima ci chiede se ci sia più di Bookchin o più di Berneri. Io aggiungerei a questo punto anche di Mao e di altre esperienze. Insomma, mi sembra comunque difficile, agganciandomi alla domanda, trovare degli... Forse Bookchin, sì, tra la federazione
sicuramente
e la comunità rurale c'è.
Sicuramente Bookchin è presente non solo insomma come aleggia, come spirito, nel senso le sue elaborazioni teoriche, ma è stato proprio letto, approfondito, studiato dallo stesso Ocalan in carcere. C'è stata una corrispondenza tra Ocalan e Bookchin prima ovviamente che Bookchin ci lasciasse, e consigliato, insomma, una lettura che tutti quanti insomma Ocalan ha consigliato di leggere a tutti i quadri del movimento, e molte delle elaborazioni sul quello che loro chiamano con federalismo democratico, insomma, alla fine assomiglia moltissimo e trae proprio ispirazione alle le tesi di Bookchin sul municipalismo libertario. Ma un po' su tutto, diciamo, c'è un libro di Ocalan e in generale l'elaborazione, quello di cui parlavamo, il processo di critica autocritica, è qualcosa che riguarda un po' tutto il patrimonio dei movimenti rivoluzionari. C'è stata proprio una rilettura delle elaborazioni teoriche del marxismo-leninismo, del maoismo, dell'anarchismo, con critiche agli aspetti che, diciamo, non funzionavano a livello pratico e concreto, un domandarsi quali sono stati i limiti anche teorici e soprattutto pratici dei vari movimenti, mettere insieme i vari pezzi per praticare quello che loro definiscono il nuovo paradigma, no? Il nuovo paradigma che è questo, insomma, di cui vediamo un tentativo di concretizzazione in Rojava.
Altra domanda, quanto conta che, allora, partendo dall'inizio, tu descrivi una situazione in cui si passa dall'arbitrato alla mediazione. Quanto conta che i sostenitori del nuovo modo siano tra i difensori in armi della comunità? Nel senso che immagino voglia chiedere quanto il fatto che questa trasformazione sia promossa anche dai difensori in armi, dagli attacchi esterni, fornisca potere persuasivo rispetto a questa trasformazione.
Ma questo conta nel senso che è proprio la base di questo esperimento, cioè la volontà di far sì che i portatori di questo esperimento non siano separati dal resto della società. Cioè l'esperimento stesso è la promozione della partecipazione della società. Il TEVDEM, che è il movimento della società democratica, è proprio questo, nel senso di partire dal basso, dai quartieri, dalle piccole assemblee, quindi rovesciando l'impostazione, no, classica di qualsiasi partito, armato o meno che sia, quindi con la conquista del potere, e da lì cambiare le regole, ridisegnare la società. Qui c'è l'individuazione del processo inverso, no? Quindi partire dalle società, dalle scuole, dalle accademie, dalle case del popolo, dai collettivi di donne, di giovani, eccetera, per riorganizzare la società. Quindi chiaramente conta, perché è il cuore proprio di questo esperimento.
Sì, poi da come veniva posto nella domanda mi sembrava ci fosse una percezione dei difensori in armi come di un corpo esterno alla società. Mentre invece come avvengono i processi di arruolamento, se così possiamo definirlo?
Ma come su tutto, dicevamo prima, appunto, il quartiere cristiano avrà la sua milizia, sono giovani ragazzi e ragazze del quartiere o del territorio, questo sia Azaish, sia Yepegei, Yepege, che decidono di arruolarsi e rimangono sempre comunque con un'interfaccia, cioè nell'assemblea del quartiere ci sarà sempre un rappresentante di Azaish, come ci sarà uno di Yepegei o di Yepege, come di tutti i vari collettivi e gruppi, cioè c'è un continuo interscambio proprio per quello che dicevamo prima, no? Per queste reti di trasmissione di conoscenza, di soluzione dei problemi, sono a tutti i livelli, no? In particolare soprattutto con le forze armate, tra virgolette, no? Quindi questo anche proprio per impedire quell'autonomizzazione di cui si parlava prima, cioè che ci siano degli abusi di potere o comunque una sua autonomizzazione, c'è cioè una relazione costante e continua.